Bene, grazie. Un buongiorno a tutti. Con molti ci conosciamo. Allora, un abbraccio così a tutti nell'amore del Signore. È sempre la parola come quel salmista che dice quanto è buono e quanto è piacevole che i fratelli dimorano insieme. E stando insieme, che dobbiamo fare? Di che cosa dobbiamo parlare? Parlare delle cose del Signore. Allora, prima di volere leggere qualcosa, mi deve scaricare di tanti saluti che già conoscete, sia la parte della chiesa di Niscemi e sia anche dalla famiglia Nicastro, che vi saluta tanto. E già con molti di voi ci conosciamo da molto tempo, da alcuni in questi giorni, però l'anno scorso siamo venuti con la chiesa qui, abbiamo avuto un bel ricordo e ancora fino ad oggi, è vero, sempre se ne parla sia nella Villa Cortese di Niscemi. Allora, perché ci siamo trovati bene nella comunione, nell'amore, in Cristo, di poter avere questo. Allora, vorrei alcuni pensieri. Nei tempi in cui noi adesso ci troviamo, come erano i tempi antichi, sono i tempi anche oggi. Qual è la motivazione che oggi, come era anche prima, che tutti conosciamo attraverso la predicazione di un uomo da Dio. Per 120 anni ha dovuto comunicare e pregare di credere. Chi è questo uomo per 120 anni ha dovuto pregare che Dio aveva ordinato di fare un'arca per la salvezza, che la popolazione ai tempi doveva credere per la fede. E che cosa noi stiamo predicando oggi? Non è tale quale? Quel tipo di persona di tanti anni fa non credevano. Perché non credevano? Perché non vedevano la pioggia. L'avevano visto forse? Non l'avevano visto. E come potevano credere se non avevano visto la pioggia? Oggi tale quale che noi predichiamo il Cristo per la salvezza dell'anima, per avere riposo delle anime nella vita eterna con Cristo, le persone credono? Non credono. Ci sono quelli che credono, come ci sono stati quelli che a tempo di Noè, 8 persone hanno creduto per la fede. E questo è tale quello che noi ci troviamo in questi giorni, in questi ultimi giorni. Giorni molto difficili, e vediamo alcuni esempi sulla parola del Signore, come ne parla del Vangelo di Matteo, capitolo 16, dei versetti 13, che molti conosciamo questo brano, in cui queste sono tutte le cose quanto Gesù operava sulla terra, quanto era sulla terra, come operava e come si dedicava a riguardo sia all'insegnamento sulla parola per discepoli e sia nei popoli che quanto lui parlava. Allora, capitolo 16, versetto 13. Poi Gesù giunse dintorno di Cesarea di Filippo e domandò ai suoi discepoli: che dice la gente che sia il figlio dell'uomo? Gesù spontaneo parla ai suoi discepoli che ne pensava la gente, del figlio dell'uomo, che cos'era? È una domanda che dalle volte tanti ci fanno anche a noi. E come noi siamo pronti a poter parlare? Il versetto 14. Egli rispose: alcuni Giovanni Battista, altri Elia, altri Geremia, o uno dei profeti. Qui vediamo che Gesù fa questa domanda ai suoi propri apostoli. E come siamo noi, talvolta, la facessero a noi, saremo pronti anche a poter tirare fuori dei discorsi di paragonare attraverso il tizio e Caio, no? Di potere. E qui subito i suoi discepoli hanno presentato quattro tipi di persona raffigurante che quale poteva essere. Cioè, perché questi quattro tipi di persone? Allora parla di Giovanni il Battista. Giovanni Battista sappiamo che è stato quello che ha annunziato prima della nascita a quello che doveva avere il compito Giovanni di preparare la via di Battista. Vediamo Elia, vero, un profeta, un uomo coraggioso e potente che ha dovuto così a lottare da solo con 450 profeti e lui solo. E allora il popolo conosceva Elia e lo metteva anche attraverso, è vero, nella popolazione, e diceva alcuni di Elia, perché Elia è stato un uomo così potente, un uomo forte. Allora è subito, è vero, dei profeti, degli apostoli presentarono questo uomo, anche Geremia anche come un uomo valorose del tempo di Dio, in cui stabiliva la sua parola ferma e stabile. E allora le persone fanno anche questo nome, oppure poi completano come dei profeti, tanti dei profeti, può essere uno tale e quale come dei profeti. Allora i discepoli si sono fatti questi specifici domande di potere paragonare chi era Gesù. Ma il Signore, siccome conosce il cuore, conosce i segreti pensieri, e prima che ancora la nostra, è vero, parola cantasse nella lingua, già il Signore conosce, vero o no? Conosce. E allora, mentre che loro hanno fatto questi nomi, questi quattro nomi, versetto 15, egli disse loro: e voi che dite che io sia? Ecco, lascia perdere quello che gli apostoli dicevano per lui. Ma qui viene internamento, ognuno tocca voi. Che dite che io sia? Questa parola penetra ognuno di loro, anche come noi, perché non è più il pensiero quello che dice la gente, ma quello che dici tu. In questi giorni, è vero che mi trovava a Caltagirone ricoverato, e parlando del Vangelo a molte persone, anche ai medici, anche dei pazienti, parlava di Gesù. Mentre che parlava di Gesù per avere la salvezza della vita eterna, cosa un uomo mi diceva: ma sa, tante persone vanno tutte all'inferno se non credono Gesù come tu dici. Certo. E allora mi diceva: tu sei tale persona, ma sappia che tu devi pensare per te stesso. Lascia restare gli altri, perché il Signore ne domanda di te, della tua anima. Sappia. Ma dice tante persone, ma tu lascia stare quelle persone, tu pensa per te. Le persone, ognuno si deve presentare a se stesso davanti al Signore. Non è che presentiamo agli altri, ognuno di noi ci dobbiamo presentare noi stessi davanti al Signore. Perché quando dice in quel versetto di Giovanni, e Dio ha tanto amato il mondo, qualunque sia persona che crede, abbia vita eterna. Qualunque sia questo, mettiamo il nostro nome. Se Antonio crede, ha la vita eterna. Ecco quello, lasciamolo stare il mondo e tutto il mondo. Il Signore chiama ad uno, chiama per nome. Allora chiama se tu credi, se tu ubbidisci. E allora proprio così. E allora il Signore gli disse, e voi che dite? Che io sia. E sempre vediamo allora, Simon Pietro rispose, tu sei il Cristo, il figlio di Dio vivente. Ecco, ma che pensate? Quando Pietro risponde a questa sua parola, perché è molto importante poter dire, Simone disse, rispose, tu sei il Cristo, il figlio dell'Iddio vivente. Ha detto qualche cosa importantissima. Perché è importante che Pietro dice al Signore che tu sei, è vero, il figlio del Dio vivente? Gesù replicò e disse, tu sei beato, Simone, figlio di Giona, perché non la carne e il sangue ti abbiano rivelati questi, ma il Padre mio che è nei cieli. Allora, qui troviamo no carne e sangue. Perché la carne e il sangue non hanno la potenza di poter rivelare e parlare delle cose spirituali. Quali sono le cose spirituali? Perché, come dice anche nei Efesini, noi non abbiamo un combattimento contro carne e sangue, vero? Ma con come l'abbiamo? Contro le potestà che sono nell'aria. E per questo il Signore comunica, è vero, a Pietro, non è la carne e il sangue che ti hanno potuto rivelare queste cose, ma solo il Padre mio. È lo Spirito. Allora sappiamo che noi, di creature, abbiamo una parte di Dio dentro di noi. Perché il Dio ha creato così. Sappiamo la storia, è vero? Quando ha creato l'uomo, l'ha creato con le sue proprie mani, ma che cosa ha dato? Particolare. Ha dato dell'alito vitale. Questo alito vitale è la vita. Ma quando questo alito vitale esce dal corpo, il corpo rimane a terra, ovunque, e questo alito vitale, lo Spirito di Dio, dove va? È questo. Allora, la creatura ha una parte di Dio, e questa parte di Dio sempre ti fa pensare, non per noi credenti, ma per quelli che non sono credenti, per quelli che non hanno e non credono, però c'è una parte che le condanna. Una parte di Dio e dello Spirito dell'alito vitale. E per questo che allora il Signore ha potuto comunicare all'Apostolo Pietro che la carne e il sangue non hanno potuto rivelare queste cose, ma la potenza di Dio in quella che era in Pietro. E poi dice 18, anche io ti dico, tu sei Pietro, e su questa pietra edifico la mia chiesa, le porte dell'Adese non la potranno mai vincere. Io ti darò le chiavi del regno dei cieli, tutto ciò che legherete a terra sarà legato nel cielo, e tutto ciò che è sciolto sulla terra sarà sciolto anche nel cielo. C'è quello che nelle comunità dei fratelli, quelli che si sono accordati in quell'accordo, è un accordo anche terreno e anche celeste, perché ci siamo accordati. Poi le chiavi riguarda, non è che Pietro che ha le chiavi, oppure come fanno, ci vogliono fare capire di alcuni religiosi, è vero che il Papa che ha le chiavi, no, le chiavi le ha il Signore, e noi abbiamo la parola del Signore per poter comunicare e predicare il Vangelo per la salvezza delle anime, per la vita eterna. Questo pensiero mi fa pensare ancora attraverso quel discorso dell'Apostolo Pietro, quello che anche trovandosi nella barca, sappiamo già bene che nel capitolo 14 di Matteo, girando pagina, vediamo quando Gesù camminava sulle acque, no? Nella quarta vigilia, sulla notte, cosa avvenne? Gesù camminava di buio nel mare. La quarta vigilia erano verso le 3 di mattina, di notte, e non si vedeva, sono dei 14 dei versetti 15 in seguito di Matteo sempre. Allora vediamo che quanto i discepoli hanno visto questa persona che camminava nelle acque, hanno avuto paura. Perché hanno avuto paura? Perché è una cosa fuori del normale. È normale che una persona cammina sopra le acque? Non è normale per noi, no? Perché sprofonda. E questo è stato tale e quale, è vero, quando vediamo l'esempio di Gesù, il versetto 25 del capitolo 14 di Matteo. Ma la quarta vigilia della notte Gesù, andando verso di loro, camminava sul mare. E i discepoli, vedendolo, cominciarono subito sul mare e si turbarono e dissero: è un fantasma. Ed era appunto, gridarono. Ma subito Gesù parlò loro e disse: coraggio, sono io, non abbiate paura. Ecco, la parola, non che avevano paura, non che avevano tanto di quella, come vorrei dire, di quella paura, stavano vedendo delle cose strane, ma subito quando Gesù disse: non avete paura, sono io, già si sono assicurate. Come potremmo fare questo esempio attraverso quando dei bambini, specialmente nei mercati, è vero, con la folla o di altre cose, si smarriscono, perdono i genitori e subito c'è una paura grande sia per i bambini sia per la mamma. Perché dico questo? Perché io per tanti anni ho fatto anche il venditore ambulante e nei mercati sapete come di comprare questo, prendere quello, e dalla volta del pensiero si lascia il bambino e il bambino può si mette anche a vedere altre cose, la mamma fa altre cose e si perde. Allora e piangono sia la mamma sia il bambino, ma quando si ritrova, ma di più il bambino, quando ritrova la mamma, ecco, c'ha quel coraggio, non ha più, è vero, la paura che da solo. E così il Signore ha voluto assicurare a questi uomini che erano, è vero, nella barca, e disse: coraggio, sono io, non avete paura. Allora, mentre che non avevano paura, Pietro cosa fa? E Pietro Gli rispose: Signore, se sei tu, quando Gesù disse non avete paura, sono io, Pietro, disse: se sei tu, affermativo, se sei tu, comanda di venire da te sulle acque. Se sei tu, Signore, allora tu comanda. Non è che Pietro subito scende dalle acque, ma dice: Signore, se veramente sei tu, tu comanda, tu dimmi, io aspetto. E cosa dice allora? Comanda di venire da te sulle acque. Egli disse: vieni. Ecco, Gesù disse: vieni. Dice: vieni, Pietro. E Pietro cosa fa? E Pietro scende dalla barca, camminò sulle acque e andò verso Gesù. Ma vedendo il vento e abbe paura, cominciò ad sprofondare. Signore, salvami. Allora, sono due cose che anche noi nel percorso della nostra vita facciamo questo errore, è vero? Allora, sia il bue e il vento. Mentre che Pietro vedeva questo vento e questo buio, non era indirizzato a guardare Gesù. Mentre che il suo sguardo non era verso Gesù, cominci a sprofondare. E anche noi, perché è scritto: guardate a me, capo compitore della fede. E questo quello che voglio dire allo sguardo, quando Gesù disse vieni, Pietro sapeva che camminava sulle acque. Pietro camminò sulle acque, ma mentre che camminava, ecco, il nemico mette degli ostacoli. La paura, il vento. Allora non aveva più lo sguardo che stava andando verso Gesù, il maestro riduce perfetto, sprofonda. Quando a volte sulla nostra vita facciamo anche questo errore, non avendo proprio da avere quello sguardo fisso verso il Signore in qualunque sia ostacolo, come l'apostolo Paolo dice, qualunque sia cosa, siamo sconvinto e persuaso, dice, che nessuno ci può separare dall'amore di Dio. Siamo convinti anche noi, come diceva Paolo? Sì, nessuno. Se alcuno in Cristo, egli è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate e sono divenute nuove. Questo è di avere, perché poi il Signore dice, lo salvò subito e Gesù stese il braccio e poi che cosa dice? Uomo, uomini, uomo, donne, di grande fede, poco fede. Ho ascoltato anche una preghiera che parlava come in quella donna con flusso di sangue, per la sua fede, ha raggiunto a quella donna, da molti anni, spendeva i suoi soldi, questo miracolo non veniva mai, però ecco la fede. È l'esempio che i discepoli hanno potuto, quando Gesù ha detto chi mi ha toccato, eravamo noi, diciamo, uguali, no? Di una folla che vuol pensare chi lo tocca, o chi ci spinge a destra, chi ci spinge a sinistra. Però Gesù ha scaturito la grazia del suo proprio corpo. Non è perché il tocco di quella donna, ma perché la virtù, la grazia è partita per guarire quella donna nella fede. Ma quella donna non si è vergognata da dire: io ti ho toccato. Perché? Perché era stata guarita. E dici: donna, la tua fede ti ha potuto così guarire e salvare di questa. Ebbene, non voglio prolungare più. Con questo sguardo a poter guardare sempre Gesù. Non facciamo l'errore nelle difficoltà, nel vento, nella paura, nel percorso della nostra vita che il diavolo mette davanti, ma dobbiamo guardare a Gesù. Qualunque sia cosa che viene sul nostro corpo, proiettare Gesù. Gesù è il nostro Signore, il nostro amico, il nostro liberatore, e di ogni cosa. Agli uomini è impossibile, ma al Signore è possibile tutte le cose. Beato colui che confida in Lui, non sarà mai deluso. Nessuno. E poi non è debitore con nessuno, sapete? Se noi diamo 5, egli darà 100. Proprio questo è molto importante.